Questo ci ha permesso anche di rivedere tutto questo anno, tutto questo percorso, e ora consegniamo tutto questo a una figura speciale, a un uomo che ha attraversato stagioni importanti della vita sociale, culturale, politica del nostro paese. Giornalista, scrittore, intellettuale, una figura appunto in prima fila in tante battaglie condotte per i diritti umani, e una figura che noi sentiamo particolarmente vicina, e siamo così contenti di salutare e di accogliere Raniero La Valle. Alla saggezza di Raniero abbiamo chiesto di prendere per mano questa nostra comitiva provvisoria di questo fine settimana e guardare dall'alto della sua saggezza di vita dove ci può portare il futuro. Tra l'altro mi ha detto poco fa che è venuto da Camaldoli, dove ha partecipato a un'iniziativa dal titolo Abitare il futuro, quindi si è già ambientato. Raniero.
No, dunque io non so, dopo da quanto si sente dire, avete vissuto un'esperienza molto ricca in questi giorni, in questo anno addirittura avete pensato a immaginare la novità, quindi non so io che cosa posso aggiungervi, ma naturalmente la domanda su immaginare il futuro, su tornare a immaginare, che è rivolta a ciascuno di voi e in questo momento è rivolta anche a me. Anch'io adesso mi trovo a dover rispondere a questa domanda: che cosa significa tornare a immaginare? Beh, prima di tutto però, prima di rispondere a questa domanda, bisogna chiedersi immaginare che cosa e come. E allora io vorrei cominciare dandovi due criteri dell'immaginare. E li prendo da un grande testimone, questo sì, del secolo scorso, un martire della resistenza contro i poteri nefandi, contro i poteri totalitari, un pastore protestante, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer era un cristiano della chiesa protestante tedesca, che passa all'opposizione del nazismo, promuove la chiesa confessante, c'è una chiesa che non si rassegna. E sostiene anche una congiura contro Hitler, viene imprigionato nel carcere di Tegel e poi impiccato proprio pochissimi giorni prima della fine della guerra. E lui dal carcere scrive delle lettere, delle riflessioni anche teologiche straordinarie, che hanno dato una svolta, un'impronta a tutta la teologia del Novecento e quella di cui anche oggi forse in qualche modo godiamo dei frutti nel pontificato di Papa Francesco. E lui, vi consegno queste due frasi un po' parafrasate. La prima, lui diceva che segnava, diciamo, delle stazioni sulla via della libertà. Il cammino nostro, il cammino di ogni persona, di ogni uomo, di ogni donna, è un cammino che va da una condizione di sottomissione, di soggezione, di legalismo, di obbedienza, a una condizione di libertà. Tutto il nostro cammino è un'ascesa verso la libertà, e lui definisce 5 stazioni sulla via della libertà. La prima stazione è la disciplina, la seconda stazione è la sofferenza e la terza stazione è l'azione, e poi la quarta è la visione, che va oltre il mondo, oltre la storia, oltre la vita. Ma quando arriva alla terza stazione, quella dell'azione, dice: voi non dovete fare qualunque cosa, voi dovete fare ed osare non il qualsiasi ma il giusto. E allora, per immaginare, io vorrei cominciare a parafrasare questa sentenza e dire: dobbiamo pensare e fare non il qualsiasi ma il giusto. E l'altra frase che ci lascia Bonhoeffer diceva, a proposito dell'azione, scusate, a proposito dell'azione, no, proprio invece a proposito del pensiero, voi dovete pensare solo ciò di cui risponderete agendo. Non si può pensare da qualunque. Il pensiero non è una cosa così indifferente, uno dice una cosa, uno un'altra, tanto è uguale. Questi talk show, queste tavole rotonde, non importa, non c'è un criterio, ognuno dice. No, non si può pensare così. Bisogna pensare solo ciò di cui si risponde agendo. E io vorrei parafrasare questa frase dicendo che si può sperare, noi dobbiamo sperare, perché una vita chiusa alla speranza sarebbe una vita finita, noi dobbiamo sperare solo ciò che contribuiamo a far essere agendo. Quindi queste due cose, pensare non il qualsiasi ma il giusto e sperare solo ciò che noi stessi contribuiamo a far avverare agendo. Allora, con questi due criteri, che cosa vuol dire per me tornare a immaginare? Ma tornare a immaginare vuol dire tornare appunto a porsi dei grandi obiettivi, delle grandi prospettive che sono degne di questa immaginazione che è insieme pensiero e speranza. E allora io non trovo altri modelli più adeguati per fare questo discorso, se non ricordare quelle che sono state le grandi immaginazioni dell'umanità, da sempre, quelle che sono state le grandi speranze, i grandi obiettivi, i grandi beni che l'umanità credeva comunque di dover perseguire, di dover raggiungere, e questi beni erano talmente grandi che erano oggetto delle promesse messianiche. Voi sapete che tutta la storia è stata percorsa da questa vena del messianismo. Il messianismo è quello che promette, anticipa, illustra quelle che sono le grandi mete da raggiungere. Tutta la Bibbia fino è piena di profeti messianici, diciamo dalla creazione fino a Gesù, che poi il Messia definitivo, il Messia vero. Bene, in tutta la Bibbia ci sono molte promesse messianiche che non riguardano l'antichità, ma riguardano la nostra vita e il nostro presente. Io vorrei ricordarne alcune, perché su queste possiamo vedere noi a che punto stiamo e che cosa allora dobbiamo immaginare se vogliamo immaginare il futuro. La prima promessa messianica è l'arcobaleno. È quello che Dio ha promesso a Mosè. La promessa, quale promessa? Che non ci sarebbe stato più il diluvio sulla terra, che non si sarebbero più rotte le acque, che la terra sarebbe stata custodita, conservata. Dio stendeva questo arco nel cielo, questo arc-en-ciel, questo arcobaleno, come segno della sua alleanza con l'uomo. È promessa messianica, che mai più si sarebbe rotta la terra, rotto l'equilibrio della terra. E questa, diciamo, promessa che riguarda le acque è una promessa proprio originaria, perché la creazione è avvenuta, la creazione della terra, la creazione del mondo. Noi siamo qui per quello, perché Dio, creando, ha separato le acque dall'asciutto in modo definitivo. E dice Giobbe, per esempio, nella sua preghiera un po' disperata, dice a Dio: ma come, tu hai messo un chiavistello alle acque? E le acque sono state dentro questo chiavistello per secoli e millenni. Noi abbiamo delle città costiere, delle città che stanno sul mare da 3.000 anni, da 4.000 anni, mai il mare si è alzato per invaderle, per sommergerle. Questo patto Dio lo ha rispettato. Le acque si sono fermate nel loro confine, dietro questo cavistello, e non hanno fatto irruzione sulla terra. Beh, questo è un bene che ci è stato promesso e che dobbiamo custodire e mantenere se lo perdiamo. E oggi tutto questo è saltato. Le acque stanno invadendo la terra, ci sono intere città, ci sono delle isole Stato che sanno benissimo che tra 10-15 anni saranno sommerse, perché noi abbiamo guastato il clima, abbiamo guastato la terra, abbiamo creato un innalzamento artificiale delle acque, per cui quella cosa non vale più, quel bene messianico lo stiamo perdendo. E allora questo è la prima cosa che noi dobbiamo immaginare rispetto al futuro, di ristabilire questa regola, cioè di occuparci di questa nostra madre terra, di custodire il creato, di accogliere questo invito straordinario che è venuto anche ormai dal successore di Pietro, sulla scia dell'insegnamento di Francesco, di custodire la terra, questa patria comune, questa abitazione comune. E se noi dobbiamo immaginare un futuro, dobbiamo immaginare un futuro dove le acque di nuovo stanno dentro i loro confini, dentro i loro limiti, e le terre non saranno sommerse, la terra non sarà travolta, il clima non si arroventerà così da distruggere l'habitat umano. Questo è il primo punto. E poi prendiamo un'altra promessa messianica. E quella, la sapete, quella famosa promessa della pace. E non solo, come dice Isaia e Michea, che le falci si trasformino in aratri e le lance si trasformino in falci, quindi il disarmo, quindi l'abbandonare le armi, quindi il non costruire le armi, perché costruire le armi vuol dire già fare la guerra. Ma in questa promessa messianica c'è un elemento che forse alle volte sfugge, ma che è molto importante. E non è solamente la promessa messianica che verrà un tempo in cui ciascuno potrà vivere tranquillo sotto la sua vite, sotto il suo olivo, senza temere nessuno che lo venga a ferire, ad offendere. Non è solo questo, c'è anche la promessa che nessuno più impari l'arte della guerra. Che cosa vuol dire che nessuno più impari l'arte della guerra? Vuol dire che la guerra non è un fatto di natura, è un'arte. Per fare la guerra bisogna impararla. Noi non nasciamo imparati, come si dice a Roma, alla guerra. Se vogliamo fare la guerra dobbiamo imparare, dobbiamo mettere in atto tutta una cultura, una politica, un'economia, un'industria per poter fare la guerra. Non è che la guerra è lì perché noi siamo cattivi, homo homini lupus, siamo tutti imbevuti di questi istinti aggressivi, di questi istinti guerreschi, per cui se qualcuno non ci ferma. No, non è affatto così. La guerra non è una cosa di natura, non è affatto una cosa di natura. Si può benissimo pensare una società senza la guerra, perché è un artificio, ed è talmente un artificio che per poterla preparare, fare, dotarla delle sue armi e delle sue culture, dobbiamo investire una grande quantità di risorse umane, dobbiamo fare un artificio per poter fare la guerra. Bene, la promessa e di un mondo, di un futuro, immaginare un futuro in cui nessuno impari più l'arte della guerra. Sto dicendo queste cose, adesso le dirò delle altre di queste promesse, ma perché sto facendo questo riferimento? Perché, vedete, se voi volete immaginare il futuro, io penso che qui c'è una grandissima parte di giovani, forse molti addirittura sono nati in questo millennio. Ma noi ci dobbiamo rendere conto che non si può immaginare alcunché se non ci si mette nella situazione in cui, se non ci rendiamo conto del momento che stiamo vivendo, se non ci rendiamo conto di quali sono le sfide, le crisi, le perdite. Perché se noi non ci rendiamo conto della situazione in cui siamo, ma che cosa possiamo immaginare? Sì, possiamo fare delle fantasie così disincarnate, possiamo. Però se noi non ci rendiamo conto del punto a cui è la storia oggi, che cosa vogliamo immaginare del futuro? Beh, il punto a cui è la storia oggi è un punto di svolta come probabilmente non c'è mai stata prima nella storia precedente, quello che è stato il passaggio dal secondo al terzo millennio, già lo si sospettava prima che il 2000 arrivasse, che si stava andando verso un cambiamento profondo, ma così si è verificato. Oggi, ormai dopo 18 anni, lo possiamo dire. Questo terzo millennio non è solamente un numero aggiunto ai numeri precedenti, è una svolta della storia umana, stanno accadendo delle cose che non sono mai accadute prima. Ed è rispetto a queste cose che non sono mai accadute prima che vale la pena richiamare allora queste promesse che abbiamo perduto o stiamo perdendo. E io ho voluto dire questo perché questo millennio che sta cominciando dobbiamo decidere noi no ormai, ma insomma comunque quelli che sono nati alla vigilia o dentro questo terzo millennio, sono loro che devono prenderlo in mano e decidere dove deve andare, perché guardate, come si comincia un'epoca, così sarà l'epoca. Se non prendiamo coscienza, non prendiamo conto del punto a cui siamo, della svolta che sta avvenendo, della discontinuità storica che sta avvenendo, ebbene andremo avanti così coscientemente, ma non saremo in grado di prendere in mano le cose e di realizzare veramente quelle promesse che sono necessarie. Chiuso questa parentesi. Qual è un terzo bene che era stato promesso? Era la terza grande promessa messiana, la terza grande profezia. Era l'unità di tutti i popoli, l'unità dell'intero genere umano. I profeti sono pieni di queste visioni, di questi popoli diversi per lingua, per cultura, per tradizioni, per religioni, e che tutti insieme, in questa visione del futuro, in questa visione scatologica, tutti insieme salgono verso la montagna santa, che poi nella figurazione biblica è Gerusalemme. Tutti questi popoli, questa carovana di popoli, tutti insieme che vanno verso la montagna santa. E c'è un profeta addirittura, che è il profeta Michea, il quale dice: tutti i popoli andranno insieme, ciascuno con il suo Dio. Ed è un ebreo monoteista, il suo Dio è il Dio di Israele, ma lui vede questa visione profetica, insomma, della promessa della felicità di tutta l'umanità, vede questi popoli che insieme vanno verso questa unità, verso questa metafora del banchetto con vini prelibati e cibi raffinati, ma insomma tutti insieme, ognuno con la sua cultura, con i suoi stendardi, con i suoi costumi, e ognuno con il suo Dio. Per cui perfino il mito, diciamo, di una umanità racchiusa tutta sotto un'unica osservanza, sotto un'unica fede, è un'utopia sbagliata. Non è questa la promessa. Non è questa la promessa. Anche Tommaso Moro, nella sua Utopia, dice: sì, certo, sarebbe bello che tutti gli uomini credessero nello stesso Dio, a meno che Dio stesso non abbia preferito che gli uomini in diversi modi lo raggiungano. E allora, di fronte a questo obiettivo, a questa meta, e qual è la situazione di oggi? I popoli sono divisi, ma non solo i popoli, le società sono frammentate, sono divise, sono messe l'una contro l'altra, è la società dello scarto. Francesco lo dice sempre: ci sono milioni e milioni di persone che sono scartate. E se voi vedete quello che succede con i profughi, con i migranti, quello che succede nel Mediterraneo, ma nel 2016 3.000 persone sono morte nel Mediterraneo, e l'anno precedente 2.700, e l'anno successivo 3.100, cioè sta diventando un cimitero. E questi morti sono morti perché, non solo perché magari prima non c'era nessuno che andava a soccorrerli, ma sono morti oggi perché oggi è proibito andare a soccorrerli, perché oggi si fanno delle politiche che sono rivolte a impedire il soccorso dei naviganti, dei naufraghi. Sono delle politiche di chiusura, di egoismo, di paura. e che esportano a questa frammentazione dell'umanità. Non siamo tutti uguali, ma questi perché vengono? Che stiano a casa loro, se magari li aiuteremo a casa loro, li abbiamo sfruttati a casa loro finora, ma insomma non vengono a disturbare noi. E questo è un altro grande obiettivo, fare l'unità del genere umano. Se non si fa l'unità della famiglia umana, la Terra non continua, non è possibile, con i problemi che gli stanno addosso, se non c'è una unità, un dialogare tra loro, un incontrarsi, un condividere di tutti gli uomini e le donne tra loro, la Terra non sopravvive. Va bene, allora, e poi c'è un'altra cosa, appunto, vi dicevano che io vengo da questo convegno in cui si è parlato del futuro, ma di quale futuro si è parlato? Si è parlato di un futuro che è molto più condizionato di quanto ciascuno di noi sa, tranne forse qualche specialista, che è molto più determinato da quelli che sono gli straordinari e ancora ignoti avanzamenti della tecnologia, la quale si propone non più solamente di dare dei supporti, di aumentare le possibilità di cose che vanno benissimo, insomma, macchine che sono al servizio dell'uomo, della donna o addirittura della medicina, tutte cose buonissime, ma c'è una ibris, c'è un orgoglio di questo usare la tecnologia mettendola al nostro servizio, è un orgoglio per cui questa tecnologia arrivi a in qualche modo creare un uomo nuovo, cioè a realizzare quel vecchio mito del superuomo che non ha più i suoi limiti, forse solo la morte non si può superare, ma tutti gli altri limiti da superare, l'enhancement, il potenziamento di ciascuna persona, il fatto che ciascuno diventi più capace di vedere, di ascoltare, di pensare, cioè una tecnologia che sta in qualche modo realizzando un simile uomo, che però non è l'uomo, perché per esempio sono tecnologie che quando creano i robot cercano di creare robot che assomigliano all'uomo, quindi dotandoli di tutti i sensori che corrispondono ai sensi dell'uomo, ma un uomo che è ridotto alle realtà sensibili che uomo è. Sì, potranno metterci delle telecamere al posto degli occhi, potranno mettere dei microfoni al posto delle orecchie, potranno perfino inventarsi dei tessuti che rassomigliano alla pelle umana e che ricevono e trasmettono delle informazioni, ma tutto a livello del sensibile. E questo secondo loro è l'uomo, è quello che è oltre, è quello che non è sensibile, è quello che è promesso, è quello che è sognato, è quello che appartiene all'amore, è quello che appartiene ai sentimenti. Dove va a finire? E in questa, diciamo, manipolazione della tecnica, che è molto più avanzata di quanto noi pensiamo e ha finanziamenti enormi, enormi da parte dei poteri delle industrie, in questo avanzamento della tecnologia c'è un punto che in qualche modo è dirimente del giudizio. Quest'uomo nuovo che stanno costruendo, o nel senso di fare un robot simile all'uomo, o nel senso di dare all'uomo stesso delle facoltà e delle capacità che naturalmente non avrebbe, c'è una cosa che è completamente assente: l'idea che l'uomo non sia un uomo se non c'è anche la donna, l'idea che l'uomo è maschio e femmina, due in una sola carne. Questo non c'è. L'uomo robotico, l'uomo della tecnologia, l'uomo del superamento dei limiti, non è né maschio né femmina, non c'è bisogno, basta che sia attivo. Non c'è l'idea che questo umano intanto è umano in quanto si realizzi la prima profezia, la prima promessa messianica: siete due in una carne sola. Allora, in un mondo così che offre queste, quali sono le cose che non sono mai accadute prima e che stanno accadendo adesso? Beh, una cosa per esempio riguarda la questione del denaro. Non era mai successo che il denaro avesse una esclusiva così totale su qualunque mediazione interumana. Oggi noi viviamo in una società in cui tutto si scambia per denaro, c'è la mediazione ma solo per denaro, il gratuito non c'è. È una situazione che non c'era mai stata prima, non si era mai visto un mondo in cui tutti i banchieri del mondo fossero uniti e i poveri invece fossero divisi. Non si era mai visto un mondo dove il denaro era quello che decideva dei governi, decideva delle politiche, decideva della vita. Non si era mai visto. E allora, qual è la promessa messianica qui? È la promessa della gratuità, a cominciare da questo modello divino, di questo Dio che addirittura si scambia con l'uomo, non per denaro, ma per amore, perché la croce è il grande scambio di Dio con l'uomo, Dio che si mette al posto dell'uomo, si mette lui sulla croce, non media nulla, non è che contratta, non è che c'è un dot des, è lo scambio, è la gratuità del rapporto, è la gratuità della relazione tra le persone sul modello della relazione di Dio con l'uomo. E c'è questa grande promessa dell'unità delle due persone umane in una sola unità, in una sola carne. Guardate che quel capitolo secondo della Genesi, sarete due in una carne sola, perciò l'uomo non divide ciò che Dio ha unito, non riguarda solamente il caso specifico della singola coppia umana, non è quel capitolo 2 della Genesi non è un articoletto del codice di diritto canonico che fissa l'indissolubilità del matrimonio, fissa l'unità tra i due generi umani, tra il genere maschile e il genere femminile, e mai questi due universi dovranno separare, perché insieme, l'ha detto anche il Papa alcuni mesi fa, perché insieme l'universo maschile e l'universo femminile, ben al di là del sigillo dell'unione coniugale, devono avere insieme la regia della società, devono avere insieme la conduzione della terra. E non era mai successo che invece questa cosa venisse negata, che venisse esaltata l'indifferenziazione, il neutro, questa idea che non c'è né uomo né donna, non nel senso di un arricchimento, ma nel senso di una sottrazione. E non si era mai visto che dei naufraghi, una volta che avvistano la terra e possono gridare finalmente con tutte le loro forze terra, terra, non si era mai visto che la terra gli si chiudesse in faccia, non si era mai visto che i porti, che gli si chiudessero i porti in faccia, non si era mai visto. Queste sono crisi messianiche, perché sono le cose più radicali, più importanti della nostra vita, della nostra prospettiva di una vita comune. E la guerra, altro che non imparare l'arte della guerra. Oggi la guerra vive nella illusione, il vecchio mito che sembra avverarsi, che si possa fare la guerra morendo da una parte sola. Perché oggi ci sono dei mezzi della tecnologia e della ricchezza che permettono a quelli che vogliono fare le guerre di distruggere gli altri senza essere distrutti loro stessi. Si usano i droni, si usano le armi a distanza, si uccidono persone a 10.000 chilometri di distanza stando dietro un computer in un quartiere generale in America, nel Nevada o in Inghilterra. Non si era mai visto questo. E allora come affrontiamo di nuovo questo problema della visione di un mondo pacifico dove la gente possa stare insieme? Ecco, ho detto solo alcune cose, forse ce ne sono delle altre, ma per dire, rendiamoci conto che siamo in un momento di grande svolta, di grandi cambiamenti, non di piccoli cambiamenti. Dobbiamo prenderli in carico. Dobbiamo in qualche modo giudicarli, non solo conoscerli, ma anche giudicarli, per poter non solo immaginare un futuro, ma dare a questo futuro una realizzazione che non è la realizzazione dell'annuncio profetico, è la realizzazione già di una attuazione di questa promessa messianica. Dobbiamo fare un mondo dove tutta l'umanità sia unita, dove sia scompaia questa frammentazione dell'umanità. Noi abbiamo poi dei modelli straordinari che vengono anche dalla nostra fede. Nell'ultimo concilio, sapete che c'è stata una riforma liturgica in cui si è recuperata dalla Chiesa orientale una cosa molto bella, molto ricca, cioè voi sapete che c'è l'epiclesi prima della consacrazione, l'epiclesi è l'invocazione a Dio perché quel pane, quel vino si trasformino nel corpo e nel sangue di Cristo. Beh, questa invocazione era duplice nelle chiese orientali. La prima era che quel pane e quel vino si trasformassero nel corpo di Cristo e la seconda era che i presenti alla celebrazione, gli uomini e le donne in carne ed ossa, loro si trasformassero nel corpo e nel sangue di Cristo. E questa è stata recuperata anche nella liturgia occidentale, in alcune liturgie. E che cosa ci dice allora? Ci dice che la pluralità, la disseminazione degli uomini si raccoglie in un'unica materia che è questo pane, questo vino che rappresenta questo corpo e questo sangue di Cristo, ma prima di ricomporsi in questa unità, prima è spezzata, perché nella liturgia il pane viene spezzato. Quindi questa simbologia dell'umanità che si riconosce nel corpo e nel sangue di Cristo è la simbologia di un'umanità che prima è spezzata, è frammentata, è divisa, è tormentata, è straziata. E poi, proprio perché è stata divisa, viene condivisa e si ricompone. E noi questa umanità oggi è un'umanità spezzata, un'umanità divisa, cittadini contro stranieri, ricchi contro poveri, potenziati contro scarti. E questa umanità divisa, spezzata, che noi dobbiamo ricomporre e dobbiamo riuscire a immaginare che cosa sarebbe un mondo, che cosa sarebbe un'umanità dove fosse superata l'ultima delle discriminazioni, che è quella della cittadinanza, dove non ci fosse più contrapposizione tra cittadini e stranieri, ma dove tutti fossero ugualmente cittadini, cioè ugualmente titolari di diritti umani universali, così come la stessa cultura giuridica e politica ha sognato da tempo. E così anche immaginare appunto un mondo dove non si impari l'arte della guerra, un mondo dove si possa tornare a legittimare rapporti umani che siano rapporti nella gratuità, che non siano tutti dominati dal denaro. Anche questo fa parte delle promesse messianiche. Che cos'erano i grandi giubilei quando venivano rimessi i debiti e quando quelli che avevano dovuto vendere le loro terre ne rientravano in possesso? E che cos'erano quelle grandi promesse delle civiltà dell'antico Medio Oriente, dove il potere stesso era lì messo per compensare le differenze sociali, per aggiungere la forza del potere alla debolezza del debole, e il re, il potere, si presentava come il padre dell'orfano, il marito della vedova, la coperta di chi non ha riparo. Questa immagine del potere, della politica, che noi abbiamo in qualche modo nell'articolo 3 della Costituzione italiana, la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana. Ebbene, lì c'è questa idea del potere che non è solamente lì a dominare, ma è un potere che cerca di compensare le differenze, i dolori, le sofferenze, di rimediare alle difficoltà delle persone. Ecco, allora l'immaginazione, io credo che un'immaginazione intorno a queste cose, non stiamo inventando niente, stiamo inventando di riprendere in mano queste grandi promesse che sono sempre state le promesse che l'umanità a cui ha aspirato, e però farle oggetto della nostra scelta, di quel pensare non il qualsiasi, ma il giusto, dello sperare non qualunque cosa, ma dello sperare le cose che noi contribuiremo a fare essere agendo. Questo per me è tornare a immaginare, perché altrimenti l'immaginazione diventa solo un esercizio letterario, diventa un fatto di parole, diventa un fatto, ma non è questo trasformare la vita. Voi avete preso un tema che è molto difficile, è molto impegnativo, perché non si immagina così a buon mercato, non si immagina a buon mercato, si immagina un mondo diverso da quello di adesso, un mondo dove ciascuno di noi può crescere, svilupparsi, dove i giovani di oggi possono tornare a fare, sapete che cosa? A immaginare un futuro, cosa che oggi non possono fare, perché come fanno i nati nel terzo millennio, quelli che adesso hanno 18 anni, 20 anni, come fanno a immaginare il loro futuro in una società come quella di oggi? È impossibile. Noi che abbiamo un'esperienza pregressa, insomma, sapevamo, tentavamo una professione, tentavamo di fare una famiglia, insomma, sapevamo più o meno, potevamo avere un progetto, ma oggi? Oggi che progetti, come si fa a immaginare quale sarà la propria vita nei prossimi 5 anni, nei prossimi 10 anni? Quindi il tema dell'immaginazione è un tema duro, ma molto importante, molto grande, e io vorrei semplicemente questo pomeriggio avere lasciato questo piccolo seme, cioè immaginare non è un immaginare a buon mercato, datevi da fare.
Grazie a Raniero che ci ha aperto un campo di lavoro infinito. È però bello sentirti parlare con questa passione di futuro. Credo che questa sia una grande lezione. Riprendo quello che diceva ieri Roberto Mancini: l'immaginazione deve sempre essere presente. Bello questo, è stato un grande regalo quello che ci hai fatto. Un grande regalo. Un uomo che ha contribuito a tante parti delle nostre battaglie, del nostro cammino per i diritti civili, in prima fila con tante figure di primo piano per la pace, per la giustizia, della Chiesa. Ed è stato proprio bello sentirti guardare oltre. Radia, non lo possiamo dire, tanto come dire, ci si riserva di dire l'età nei confronti di una donna. Puoi dirci quanti anni? Quanti anni, e questa tua freschezza mentale li nasconde bene? Quanti anni hai,
Raniero? 87. 87. Ve lo dico, in genere non sono abituato a dirlo, ma ho avuto occasione di dirlo proprio l'altro ieri sera a un pubblico non così numeroso come siete voi qui, un pubblico un po' più ristretto, che era questo pubblico del convegno di Camaldoli, perché lì mi è capitato di fare una narrazione, un ricordo di un grande monaco italiano, anzi si può dire casentinese, perché era il superiore generale dei camaldolesi, quindi Camaldoli, padre Benedetto Calati, che io ho conosciuto molto bene, è stato un padre per me, io sono stato un figlio per lui, quindi insomma, e allora mi hanno chiesto di raccontare la sua figura, e raccontando questa sua figura mi è capitato di dire che lui era un monaco il quale non si fermava alle formule più o meno insomma ratificate, ma insomma diceva e parlava. Una delle cose che lui molto sottolineava era il discorso dell'amore, ma non dell'amore solamente quello spirituale, ma proprio dell'amore fisico, dell'amore tra l'uomo e la donna. E per esempio lui diceva, quando io leggo nella poesia certe espressioni, per esempio leggo Dante, Vergine madre, figlia del tuo figlio, nel tuo ventre si riaccese l'amore. Io dico, ma noi avremmo detto nel tuo spirito si riaccese l'amore, invece no, proprio nel ventre della Vergine si è riacceso l'amore. Quindi questo richiamo alla carnalità, questo richiamo alla completezza della persona umana. E per dire appunto come lui partecipasse di questa sua visione, ogni tanto diceva, l'ultima volta che l'ho sentito aveva 70 anni, e quindi ha detto, ma io a 70 anni ancora mi innamoro. Allora, raccontando questa cosa l'altra sera a Camaldo, io ho detto, beh, questa non è una specialità di Padre Benedetto, perché a 87 anni anch'io ancora mi innamoro.
Che bello. Raniero, ti faccio un'ultima domanda. Ti faccio un'ultima domanda pensando a un'espressione che usava un tuo amico e anche un amico di Padre Benedetto, con cui abbiamo avuto la fortuna anche di fare un incontro insieme. Erano i 10 anni di Romena a Roma ed era Pietro Ingrao. Pietro Ingrao è che ci raccontò del momento della sua vita in cui stava purtroppo imperversando il fascismo, si era entrato in guerra, il momento in cui la sua vita lui aveva dovuto fare una scelta di campo e entrò nelle file dei partigiani. E lui questa scelta la concepì in una frase: non ci sto. Vorrei che questa domanda sia articolata in due fasi. Un consiglio che ci puoi dare, tu che hai combattuto tante battaglie, soprattutto per la pace e per i diritti, qual è il non ci sto più importante da dire in questo momento della nostra vita pubblica, sociale, politica? E poi dove vedi, soprattutto oggi, annidarsi segni di speranza da alimentare?
Beh, non ci sto, io penso che, non voglio dire la cosa più importante, la cosa più giusta, più vera, dico la cosa più necessaria. Non ci sto a vedere la fine e la diffamazione della politica, perché quando noi abbiamo perso la politica, non dico questo o quella ideologia, questo o quella indirizzo politico, questo o quel partito, ma quando noi abbiamo distrutto la politica, abbiamo distrutto lo strumento con cui noi possiamo in qualche modo determinare il reale. Allora, perché è inutile che noi, anche il discorso che abbiamo fatto stasera, le ricadute poi quali sono? Sono quelle politiche, cioè l'unità umana come la si fa? Cioè bisogna fare una decisione anche giuridica, non c'è più la discriminazione tra cittadini e stranieri, c'è il diritto di migrare, è un diritto umano universale, ognuno ha il diritto di andare a vivere dove vuole. E allora la ricaduta di queste visioni che possono sembrare utopiche, messianiche, come volete, ma è una ricaduta politica. E lì dobbiamo lottare, dobbiamo combattere, trovare gli strumenti. Adesso purtroppo non ce ne sono. Se voi mi chiedeste qual è lo strumento che oggi possiamo adoperare, non ve lo saprei dire. Non solo per non entrare nella politica spicciola, ma proprio perché non so cosa dirvi oggi. Però io penso che tra un mese, 2 mesi, forse 6 mesi, forse 1 anno, dopo le elezioni europee, non lo so, ma io sono sicuro che verranno fuori, e che anche da voi verranno fuori, nuovi strumenti per fare politica, per intervenire nella decisione sulla nostra sorte, sui nostri figli, sul lavoro, sull'economia. Sono sicuro che questo avverrà. E quindi non ci stiamo a dare per vinta la partita di quelli che hanno per 20 anni non hanno fatto altro che cercare di distruggere non questa o quella opzione politica come si faceva una volta, ma distruggere la stessa idea che la politica sia uno degli strumenti fondamentali che abbiamo nelle nostre mani. Per quanto riguarda i segni di speranza, beh, io francamente ce n'ho uno solo in questo momento, però è enorme. Enorme, ed è il pontificato di Papa Francesco. Perché io ho dato anche un giudizio su questo pontificato, perché tutti dicono: ma come lo definisci? Beh, io lo definirei proprio come un pontificato messianico, perché è l'unico oggi nel mondo che ha visto questi grandi problemi che sono all'orizzonte e che ha cercato di dare una risposta. E ha cercato di dare una risposta non prendendo un deposito che viene da chissà quali lontananze nel tempo, ma prendendole da un Vangelo che lui legge ogni mattina nella cappella di Santa Marta e su cui lui fonda tutta la sua azione pontificale in quel giorno e nei giorni successivi. Un Vangelo che è come se fosse scritto oggi, che risuona con i problemi di oggi, che risuona alle sofferenze e ai dolori dell'umanità di oggi, alle divisioni di oggi. Questo è la e allora per questo per me è un segno di speranza, perché vedo una fede, un annuncio di Dio che non è più un annuncio rituale, doveroso, per carità, insomma, ma è veramente l'annuncio di una novità e di una potenzialità che noi non eravamo abituati a considerare. E quindi questo per me sono i segni di speranza. E il fatto che sia così contrastato, perché guardate, questo mai un pontificato è stato così avversato in modo anche così brutale come sta avvenendo adesso anche da parte di esponenti della curia romana o degli episcopati. E è un buon segno, perché vuol dire che è un segno di contraddizione naturalmente, però è pesante, è doloroso. E veramente credo, quando lui dice, non c'è una volta che lui non dica ricordatevi di pregare per me, non è una formula, è che veramente porta un peso straordinario e porta in sé una speranza straordinaria, non per la Chiesa ma per l'umanità intera. E io penso che a questa domanda noi dovremmo rispondere, preghiamo per lui.